Ascoltatrici, un saluto ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda quest'oggi, come di consueto, fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini, 331-6214013, il numero, molti di voi lo sanno a memoria, come lo sappiamo noi, per scriverci con Telegram, con WhatsApp, con un SMS preferite, diretta a @popolarenetwork.it, la mail per scriverci durante questa puntata, mentre se volete scriverci in altri momenti per segnalazioni, richieste di informazioni oppure commenti, potete farlo a cult@radiopopolare.it o sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata, come sempre, con gli argomenti di quest'oggi, che vi ricordo. Parleremo del Festival Segnali, che comincia la settimana prossima ed è dedicato ai giovanissimi al Teatro Fontana di Milano. Parliamo anche di un altro appuntamento teatrale che ha debuttato da poco, il nuovo spettacolo firmato da André Rucciammà, Lezione d'amore, sinfonia di un incontro, al Teatro Franco Parenti. Tiziana Ricci, nella prima parte, ci raggiungerà per raccontarci del nuovo Museo Vitali a Bellano. Mentre la nostra prima voce è una intervista sul film Prima dell'Alba. Il regista Enrico Masi e lo sceneggiatore storico Pio Giorgio Ardeni, al microfono di Barbara Sorrentini, che ha raccolto le loro riflessioni al Trento Film Festival, dove il film è stato presentato. Si parla di resistenza e antifascismo a Monte Fiorino. Ascoltiamo.
Per il Trento Film Festival con Enrico Masi e Pier Giorgio Ardeni, il film è Paura dell'Alba. Non è un documentario, questo si può dire che non è un documentario, però ci sono tanti film in un film, perché in realtà ci sono anche delle immagini in bianco e nero, c'è questa sorta di momento radiofonico, di letture e di finzione con gli attori. Quindi siete qua entrambi, regista e sceneggiatore, poi avete scritto insieme. Scrivere un film così, da dove siete partiti per poi arrivare a questo tipo di realizzazione?
Da una grande necessità di inserirci nel dibattito sulla resistenza e anche da entrambi da storie familiari che ci riportano molto da vicino a proprio la Repubblica di Montefiorino, quindi c'era un interesse all'inizio molto anche storico, documentario, di riportare questo momento epico della resistenza nel cuore proprio dell'Appennino settentrionale, questa repubblica che arrivò ad avere tra i 5 e 6 mila partigiani e partigiane armate in un territorio vasto come il comune di Roma, 1200 chilometri quadrati, quindi non proprio così una piccola frazione.
Hai citato ovviamente Montefiorino, la storia di Nello Pini, insomma queste storie della resistenza conosciute ma forse non così tanto, magari anche tenute un po' nascoste perché c'è un po' di vergogna su queste storie qua.
Perché la guerra e la resistenza, non dobbiamo dimenticare, fu anche guerra civile, con tutto quello che guerra civile comporta. I fascisti andavano a cercare i giovani che disertavano, si facevano ricorso alle spie, alle delazioni, questi giovani che andavano si davano alla macchia, no? Facevano queste bande e poi vivevano questo come con grande timore, cioè i fascisti non erano solo dei nemici, i nemici erano, diciamo, tra la gente, e però avevano il grande sostegno della popolazione. Fu una guerra civile asimmetrica, cioè con una minoranza che voleva imporre la sua violenza, il suo sopruso, e proprio per questo invece la resistenza ebbe un grande seguito. Quindi era importante raccontare la resistenza come guerra di liberazione, ma anche nel suo aspetto più feroce, più drammatico, di guerra civile.
Il titolo forse ha a che vedere, vabbè, ovviamente con quello che accade e che si vede nel film, che è la storia appunto di Montefiorino, ma c'è anche all'inizio la voce di un ex partigiano che staffa.
È un partigiano che ho avuto la fortuna per caso di incontrare, un vecchio partigiano che era stato a Montefiorino. Lui era di quella brigata toscana, perché ci furono anche brigate dai dintoni che andarono a Montefiorino quando si seppe della zona libera, e lui fu uno dei protagonisti. Lui partecipò all'esecuzione di Nello, e quindi è la sua testimonianza abbiamo riportata nella prima parte del film. È felice, fa pensare.
Allora, agganciandoci l'aspetto registico, appunto abbiamo detto finzione, vari momenti diversi, perché questa scelta di mettere insieme film diversi? Poi
ho pensato, sì, tenori, così. Ho pensato anche dopo la proiezione di ieri, noi abbiamo già realizzato tanti film negli ultimi 15 anni, e sempre su temi molto complessi. Pensavo anche a Muro Basso, che abbiamo fatto con Don Ciotti sui beni confiscati alla mafia, un film minore nostro. È come se nella psiche mia, ma anche di Stefano Migliore, che noi siamo tutti e due acquario, siamo marxisti, però lo zodiaco esiste, lui è salentino, io sono emiliano, è come se non riuscissimo mai a stare in un unico canone, genere, registro. Abbiamo una necessità che io rivendico anche in quanto generazione postmoderna, io sono dell'83, probabilmente è proprio di una parte della nostra generazione, non rimanere nello stesso registro. O forse per noi è come una sfida di sempre cambiare. Mi piacerebbe fare un film, al contrario, per me una sperimentazione sarà utilizzare un unico registro.
E vorrei aggiungere a questo, quando abbiamo cominciato a lavorare su questo progetto, avevamo pensato, facciamo un documentario su Montefiorino, che è stata un'esperienza importante, zona libera, ma c'è una cosa che lo storico, e quindi il raccontare la storia, non può far emergere, che è la dimensione del dolore, no? Allora la finzione, la letteratura, l'arte serve a questo, a tirare. E allora l'esigenza di più registri risulta ancora più vitale, più importante per questo scopo.
Stiamo registrando queste interviste del 27, oggi è il 27, che è 27 aprile, 80 anni fa, la morte del Duce. Oggi pare partigiani, Lampi che sta andando a Dongo, dove era stato arrestato Mussolini, ma c'è anche gente che va a Predappio a celebrare le ceneri di allora. Un film così oggi quanto è importante?
Io credo sia molto importante, tra l'altro così dal nostro piccolo osservatorio ci sembra che ci sia un'attenzione, oltre che culturale, anche del pubblico, molto alta. Io credo che possa esserci un grande ritorno del cinema politico italiano, un'espansione, una nuova espansione, ma proprio a livello di pubblico, al di là degli autori. E dobbiamo purtroppo occuparci di fascismo, perché noi abbiamo un pezzo di Costituzione che parla di apologia di fascismo che non viene attuato, e questo mina la nostra Repubblica. La Repubblica dove noi viviamo, una Repubblica ovviamente complicatissima, io parlo spesso anche di Italia preunitaria, credo che esista ancora un'Italia, nemmeno fascista o monarchica, proprio preunitaria, e quindi purtroppo dobbiamo occuparci di questo, dico purtroppo perché nel contemporaneo magari dovremmo occuparci di altri diritti, di altre geografie, di altre problematiche, quelle climatiche, faccio un esempio, come abbiamo fatto anche con altri film, ma invece questo è una tematica che è ancora viva, è ancora presente, presentissima. E quindi dobbiamo occuparcene al presente.
Grazie.
E allora, dunque, era il film Prima dell'alba. Le voci che avete sentito erano del regista Enrico Masi e dello sceneggiatore storico Pier Giorgio Ardeni, voci raccolte da Barbara Sorrentini al Trento Film Festival, dove questo film è stato presentato. Thank you. Jones con The Indications, con Been Long, So Long, scusatemi. Uno dei brani più recenti della nostra Music Library, sapete che insomma a noi piace mandarli in onda appena la redazione musicale, che sempre ringrazio, ce li propone. Siamo arrivati allo spazio delle arti visive, salutiamo l'apertura di un nuovo museo a Bellano e proprio a Bellano è andata Tiziana Ricci per l'inaugurazione. Ciao Tiziana.
Salve, buongiorno a tutte e a tutti. Sì, sono andata, era un progetto che c'era stato già presentato mesi fa qui a Palazzo Reale, un progetto che nasce per iniziativa degli Archivi Vitali, che già avevano organizzato parecchi eventi artistici anche in collaborazione con Villa Carlotta sul Lago di Como, con la Villa Balbianello, eccetera. Insomma, un punto vita tenuto vivo dalla dagli eredi, dai figli di Giancarlo Vitale, che era un bravissimo artista, e in particolare da Velasco Vitali, che anche lui è un bravissimo artista. Allora, è nato questo progetto sostenuto dal Comune di Bellano e dagli Archivi Vitali e finalmente ieri è stato inaugurato il Museo Giancarlo Vitali. È un artista che dal 1929 è nato appunto a Bellano e scomparso nel 2018 a Palazzo Loria, che è un palazzo settecentesco. L'entrata era il ritrovo dei lavoratori e adesso la direzione di questo BAC, si chiama Bellano Arte e Cultura, è stata affidata a Chiara Gatti e anche a Velasco Vitali, che è il figlio di Giancarlo Vitali. Qui ci sarà un programma culturale, si presenta piuttosto vivace, che intreccerà la ricerca, la valorizzazione, la sperimentazione. Io avevo visto questi spazi degli Archivi Vitali, diciamo, l'entrata era proprio il circolo dei lavoratori, perché l'artista era vicino alla gente, ai lavoratori, così, ed è un luogo affascinante che adesso è stato tutto rinnovato e che sarà il cuore di un progetto più ampio, perché vuole valorizzare tutto il borgo di Bellano e quindi dall'Orrido, il Parco Loria, che riaprirà il giardino, il giardino delle sculture, per cui anche lì succederanno cose interessanti. Poi c'è un posto meraviglioso che è l'ex chiesa di San Nicolao, che adesso si chiama San Nicolao Arte Contemporanea, e lì ci sono esposte le opere di Danilo Vitali, un altro artista che lavora con il rame, e poi le due chiese, quella di Santa Maria e quella dei Santi San Lazzaro e Celso, che hanno degli affreschi bellissimi. Quindi diciamo che è tutto un progetto che vuole valorizzare tutto il borgo e ha come cuore questo museo. Allora, io ho chiesto con quali progetti alla direzione, cioè a Chiara Gatti, che è una storica dell'arte. Che piacere incontrare Chiara Gatti qui al Museo Vitali, che sta per prendere vita, perché aprirà proprio in questo periodo, in questi giorni, e a te la direzione del museo. Allora ti chiediamo con quali progetti hai già in mente?
In realtà sì, non so se posso già anticiparli tutti, ma sicuramente c'è un'idea di collegare il museo a tutto il circuito del BAC, per cui
attraverso... Il BAC che è?
Il Bellano Arte e Cultura, per cui è questo circuito culturale che parte, diciamo, dall'Orrido di Bellano, che è la parte forse più famosa, il luogo turistico per eccellenza di Bellano, che però poi si sviluppa all'interno delle vie del centro e tocca diversi punti culturali approdando al Museo Giancarlo Vitali.
Quindi il museo ha una funzione vitale da questo punto di vista, ho capito bene? Perché prima ce l'hai un po' illustrato.
Centrale sicuramente sì, perché rappresenta sicuramente la storia di un grande maestro del luogo di Bellano, che però è stato anche un grande maestro della pittura italiana dal secondo dopoguerra in avanti, e che però dirama, diciamo, le sue antenne in un territorio che è tutto quello della città e che verrà appunto arricchito da un percorso di visita molto interessante, punteggiato da altre tappe, tra cui anche la chiesa di San Nicolao, che è una chiesa antica, ora restituita a dei progetti di contemporaneo.
Qui saranno esposte in permanenza le opere di Giancarlo Vitali. Come collegherete le proposte di arte contemporanea o di arti altre artistiche? Inviterete qui?
Sì, sicuramente qui, perché il progetto lo faremo dialogare con altri maestri. Lui ha avuto tanti maestri ideali, da Rembrandt a Goya, da il Greco ai maestri del Novecento, e l'idea è quella di non tenerlo come un museo sicuramente fisso, di quelli che poi una volta che hai visitato non li visiti più,
basta,
ma chiaramente di farlo vivere attraverso dei dialoghi ideali con questi maestri, che sono stati i suoi maestri ma che sono anche maestri assoluti nella storia dell'arte, con degli incontri virtuosi, incontri ravvicinati.
Con artisti contemporanei?
Prevalentemente artisti della sua, collegati alla sua ricerca, per cui anche del passato. Adesso stiamo sognando un El Greco, e è un Sironi molto bello che potrebbe essere abbinato alla sua madre che cuce, visto nell'iconografia tradizionale delle madri che cuciono.
Quindi
boccioni,
devono avere dei
Sironi,
rimandi,
devono avere dei rimandi filologici, diciamo, ma anche che facciano un po' sognare.
Dal punto di vista dell'allestimento, è stato affidato ai due architetti che sono poi i figli di Velasco Vitali, no? Ecco, vorrei che ci dicessi qualcosa, perché è un allestimento importante, mi sembra.
È un allestimento che ragiona per contrasto, per cui un allestimento molto coraggioso, fatto con queste grandi linee, con questa sorta di tappezzeria bianco e nera.
Forti.
Molto
no?
Forte, con questi innesti di alluminio e anche di questi sottarchi arancioni. Per cui è un allestimento, direi, un po' lisergico, che in realtà funziona a contrasto, però ricrea anche un po' una sorta di ambientazione, un po' di casa, perché questi quadri sono ambientati in una sorta di casa, che è la casa
qui
di Vitali.
Dà anche magari una ventata di contemporaneità, di freschezza, no?
Beh sì, ormai il White Cube è diventato fuori, ma insomma è diventato tradizionale, e per cui l'allestimento invece che si poteva fare una volta coi colori, oggi è avveniristico.
Ecco, sempre restando a parlare dell'allestimento, perché è importante? Perché le opere di Giancarlo Vitali le abbiamo viste, forse ricorderete, qualche anno fa c'è stata una grande mostra qui a Palazzo Reale a Casa Manzoni, e però qui sono presentate con questa novità, con quest'aria direi fresca, contemporanea, pensata dagli architetti. Allora, due architetti.
Sì, Oliviero Vitali e Rocco Vitali.
Due fratelli che hanno lavorato per questo allestimento, che è una ventata di contemporaneità, no? In un museo come questo.
Ma si parla tanto in questi anni di unire la tradizione e l'innovazione. Qui abbiamo fatto un casino, in realtà. Abbiamo mischiato più che tradizione e innovazione, abbiamo mischiato maestranze, abbiamo mischiato artisti, abbiamo appiattito un po' tutto a livello gerarchico e anche a livello allestitivo, quindi
facciamo capire agli ascoltatori, perché io l'ho visto, poi loro verranno a vedere, però voi avete fatto delle scelte molto nuove, innovative.
Sì.
No?
Partiamo dall'inizio, si tratta di una donazione di un corpo di opere dell'artista Giancarlo Vitali al comune di Bellano, che ha deciso di esporle all'interno di quattro sale espositive. Questa donazione ci ha confrontati subito con l'idea con la domanda: come facciamo a esporre queste opere che appartengono e sono radicate in questo territorio?
Belle, forti.
Sono molto forti, sono molto evocative, sono crude, ma anche felici, dipende dal periodo.
I girasoli infatti sono la felicità.
I girasoli sono la felicità, ma sono appassiti. Le carni sono, invece magari le carni che sono scuoiate e sono dipinti di macello, invece sono quasi glorificate dall'artista, per cui esiste questa ambiguità nelle opere, e l'ambiguità esiste anche nel progetto allestitivo.
Ecco, spiegami l'idea che vi ha guidato.
L'idea che ci ha guidato è fondamentalmente quella del contrasto. È sempre lavorare in contrasto con un artista che ha lavorato in contrasto con la storia dell'arte, per cui Giancarlo Vitali è un artista che non si può identificare in una corrente artistica, e la stessa cosa vale per l'allestimento, per cui l'idea è di donare un allestimento disorientante per chi non conosce Giancarlo Vitali.
quindi si entra nella prima sala, grandi linee scure.
Questa parete completamente astratta, perché è una parete in alluminio semiriflettente, per cui i quadri fluttuano, volano nello spazio e riflettono lo spettatore invece che la parete espositiva. E
poi c'è una porta con dell'arancione che ha un significato particolare.
Ha un significato perché l'arancione è il colore che rappresenta in tutto e per tutto la soglia stessa, per cui la soglia nella cultura giapponese è di colore arancione, i portali, i tori giapponesi, questi portali giganteschi che collegano il mondo mondano con il mondo divino, sono dello stesso arancione che abbiamo scelto per questo allestimento.
E poi si entra in una sala che è tutt'altro, cioè c'è proprio questa struttura circolare.
Sì,
che...
è questo dispositivo circolare che è un tavolo con 21 leggi di piccolo formato che ospitano appunto le opere di piccolo formato dell'artista, che sono un'infinità, quindi è stata fatta una cernita, una selezione di
queste
opere.
Questo circolo ha un significato?
Il significato di questo circolo è molto semplice e diretto, un piccolo atto politico, è la democratizzazione dell'arte e la democratizzazione di un artista che ha sempre rivendicato un'arte democratica.
Ecco, allora abbiamo un nuovo punto di interesse a Bellano, avete sentito adesso i due architetti Rocco e Oliviero, e questo museo Giancarlo Vitali, che è aperto da oggi a Bellano, è al Palazzo L'Orla, che è in via Alessandro Manzoni al 50. Ecco.
Grazie Tiziana Ricci. Allora, e dunque, tutti a Bellano.
Guarda che ieri era una bellissima giornata.
Sì, mi hai detto che hai scoperto il borgo, come ce ne sono parecchi in quella zona, che sono stati anche valorizzati, insomma, che quindi rappresentano un ulteriore elemento di interesse. Come ci si arriva a Bellano, giusto per sapere?
Col treno?
Ma
sì, un'ora e qualcosa sei lì.
Di locale? Un treno locale?
Sì, è un regionale.
Ah, un regionale.
Scendi in stazione, 5 minuti a piedi, sei nel borghetto.
Ecco, perfetto. Bene, allora abbiamo dato tutte le informazioni del caso. Abbiamo dato il sito oppure i riferimenti in rete del nuovo museo, che magari può interessare per consultare poi tutto quello che succederà nei prossimi mesi?
Allora, www.bacbellano.eu. Capito? Punto eu.
Grazie Tiziana.
No, sai che ci sono anche un sacco di stranieri anche ieri.
No, certo, appunto. No, infatti mi sembra lungimirante. Grazie, a risentire.
Ciao.
La città ci manda a letto e non ci dispiace affatto. Questa città ci pianta in asso, ci fa lo sgambetto, ma tanto poi ripasso. Anche tu non hai sonno, ma quale sonno? Io non voglio dormire più, mai più, mai più, mai più. Vai avanti, tu dai, stupiscimi, baciami prima che il giorno e finisca il mondo. Quanto siamo piccoli in mezzo a queste costellazioni di lampioni. Io non voglio dormire più, mai più. Più,
E questo era Dente con La città ci manda a letto. Adesso è il momento della pubblicità e ritorniamo subito dopo con la seconda parte di Cult. Eccoci, seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda con voi fino alle notizie delle 12.30. Ringrazio un ascoltatore, Emanuele, che ci fornisce un altro motivo per andare a Bellano, ci comunica che c'è un interessantissimo Museo della Seta di cui il Comasco è stato storicamente grande produttore, gestito da una ragazza appassionata e bravissima. Grazie Emanuele di avercelo segnalato. Altra segnalazione invece. Oggi alle 17.30 all'Anteo ci sarà la proiezione di Europa Centrale. Dopodiché il regista Gianluca Minucci e l'attore Paolo Piero Bon ne parleranno con la nostra Barbara Sorrentini. Adesso invece parliamo di uno spettacolo che ha debuttato il 23 di aprile scorso. È la nuova produzione del Teatro Franco Parenti, Lezione d'amore, Sinfonia di un incontro. La protagonista è Milena Vukotic, che tra l'altro appunto ha festeggiato così il suo 90° compleanno in scena con una festa che il Teatro Franco Parenti le ha tributato. Lezione d'amore è uno spettacolo che attraversa i territori dell'introspezione, della memoria, del desiderio, alternando momenti di profondità a una raffinata ironia, e si ispira al romanzo Madame Pilinska e il segreto di Chopin, celebre romanzo di Erich Emanuel Schmidt, peraltro anche celebre drammaturgo, che mette in scena l'incontro fra due esistenze apparentemente lontane. Da una parte c'è un ragazzo fragile, il giovane svogliato, interpretato da Federico De Giacomo, incapace di trovare una direzione, dall'altra Madame A, che è appunto Milena Vukotic, donna matura, colta e misteriosa, un tempo grande musicista e ora insegnante di pianoforte. L'incontro fra due generazioni che consegna un'eredità da conservare, due vite che si connettono alla ricerca di un cambiamento che per ciascuno dei due è importante, fra musica, letteratura, vita, difficoltà esistenziali, inquietudini del passato e inadeguatezza del presente. Alcuni giorni fa il cast, insieme ad Andrea Rucciamà, che appunto firma tutto il progetto, ha raccontato alla stampa di che cosa si tratta e che cosa rappresenta, perché questo progetto è particolare. Ascoltiamo.
Stampa, che cosa ha questo progetto di unico e di... che richiede necessità forse di entrare un po' dentro sia l'argomento del testo, sia come è nato, sia la storia, che purtroppo poi mi ritrovo sempre a parlare anche un po' di me, ma che è necessario, perché non mi piace sembrare un gioppino o qualcuno che dice cose che poi non mantiene. Allora, la prima dichiarazione che io ho detto, ho pensato e ero convintissima e sono convintissima che arriva un momento in cui l'ambizione di durare con quello che è stata la fatica della mia vita, diciamo, oltre il tempo, di sfidare il tempo in un ambiente che è come il teatro, che muore così facilmente, di cui sparisce sempre quasi tutto se non nella memoria delle persone, avevo detto che non avrei fatto più regie. E in effetti questo è un progetto che è nato ben prima questa decisione. Ah, non c'è la Federica di Rosa, scusate. Com'è possibile? C'è qualcuno che non ha avvertito la Federica di Rosa? Caterina? Ecco, telefonate, perché io questo testo l'ho scritto con Federica di Rosa e non voglio appropriarmi di niente, perché ne ho abbastanza di mio per non aver bisogno di appropriarmi delle cose degli altri. No, no, voglio essere sicura che è stata avvertita, perché con tutto quello che facciamo poi magari... Allora, quando io ho detto quello che ho detto, che non avrei più dedicato del tempo a fare le regie, fare una regia... E qui guardo poco, non è solo quando ti metti qui alle prove, è cominci a leggere dei testi, cominci a decidere cosa vuoi fare, ed è la parte più impegnativa, perché devi capire per quali attori, con quali attori, nel momento storico giusto, perché dopo quello spettacolo ne fai un altro. Cioè la fase di preparazione di una regia è un tale impegno di tempo, di testa, di lucidità, di passione, prendi un testo, poi cambi idea, poi quell'attore non può. Cioè è un enorme lavoro, questo enorme lavoro, che non sono i 40 giorni quando va bene che si fanno alle prove, è un tempo di anche concentrazione che io ho detto preferisco dedicare questa concentrazione a formare, io l'ho chiamata oggi la nuova classe dirigente del teatro, a formare, c'è già della gente super formata, però sostenerla, cioè io non è che comincio da zero, c'è Federico Parenti che sta con me da anni e non è che, scusa, voglio sapere chi sta chiamando Federica, perché è un giallo che non vorrei che... ci fosse il caso che non nessuno l'ha chiamata. Ecco, vedi tu anche Lorenzo di mandare dei messaggi. Ecco. Vabbè, voglio dire che non è che si parte da zero, si parte da una situazione molto buona. Chiunque entra in questo teatro, Milena lo potrà dire, ci sono solo persone squisite ma super professionisti. Non stiamo parlando di gentilezza, no? Per bere il tè. Ecco. Però... penso di aver fatto tanto in questo teatro, di aver dedicato molto tempo, molte energie, molta fantasia, molti rapporti, e questo richiede, e anche la scelta di registi, come avete visto, abbiamo la mia scelta di Cabra, che è venuto, ha fatto l'attore, ha fatto Chi come me, ha fatto il misantropo, ha fatto una regia Schegge che è piaciuta, che ha avuto un ottimo esito sulla stampa, e farà la storia della Morante, che l'aveva fatto ma lo riprendiamo, e dico questo è un esempio, come potrei cominciare a darne altri, perché le stagioni che stanno arrivando stiamo studiando con Federico e Caterina, che sta attenta alla dimensione economica, perché anche di questo si tratta. Questo teatro è quello che voi avete visto, la piscina, le nuove sale, la nuova sala, il giardinetto, così, perché si sono fatti degli investimenti. Cosa vuol dire? Si sono presi dei soldi dalle banche, bisogna restituirli. Alcuni sono stati dati, altri sono stati prestati, dunque bisogna restituirli. E dunque questo è uno dei compiti che ho. Premesso questo, perché dico che questa non è una nuova regia? È una regia, non è quel lavoro di cui parlavamo prima, perché... e non dico niente di che Milena appunto non sappia, io per il compleanno di 90 anni di Adriana Asti, che stava a Venezia, avendo lavorato con lei e avendo da tempo detto a suo marito Giorgio Ferrara che io avevo nella testa da tempo Harold e Maude, riscritto, pensato, eccetera, e avevo letto anche un racconto di Enrique Manuel Schmidt, di cui avevo messo in scena un bellissimo testo, L'Hotel dei Due Mondi, spettacolo che siccome parlava di questa, del coma, no? Che se si sale si muore, se si va giù si sopravvive, il tema della morte non aveva incantato, ma è stato, c'era Gregoretti che faceva una parte, c'era Messeri, c'era la Savignano che faceva, cioè uno spettacolo, la Bertelà. Era veramente uno spettacolo importante e ho amato molto Enrique Manuel Schmidt e ho letto questo ultimo racconto che è Madame Prisinska e La Chose de Chopin. Su questi due testi io avevo sempre avuto l'idea di fare questo personaggio e avendo fatto Memorie di Adriana con Adriana Asti, abbiamo messo insieme, così molto raffazzonato, un'idea, tanto che Adriana doveva venire a farlo. Dirò una cosa sincera che non sembri maleducata. Io dico, per fortuna non è venuta, mi dispiace che lei non stesse bene, perché il testo è rimasto lì ed è finito nelle mani della persona alla quale doveva finire. Cioè, ci sono dei segni incredibili, ecco perché credo che questo mio prologo sia sincero e importante. Quando l'ha letto Milena, per una serie di coincidenze, debuttiamo il giorno dei 90 anni di Milena, il 23, e questa è un'altra cosa, che era quando poteva lei, stava facendo Pirandello, quando potevo io, cioè non è che abbiamo fatto di tutto, dice, è andata così, non è che è molto più emozionante e importante debuttare con uno spettacolo, poi che sia anche il compleanno, poi questo lo dirai tu, è un in più, ma era per dire che c'è come uno strano segno degli astri. Allora dico, è finito nelle mani di Milena, che leggendolo mi ha parlato molto sinceramente, ci siamo parlate da due donne, e l'argomento al quale arriveremo la riguardava, l'interessava, l'abbiamo modificato, l'abbiamo spostato, perché da quel momento lei e io abbiamo avuto un dialogo per entrare il perché oggi raccontare una cosa piuttosto che un'altra, dire una cosa piuttosto che un'altra. Bene, questo sarà poi. E dunque questa maturazione degli argomenti, questa maturazione del progetto era precedente.
Allora, questo è quello che ha raccontato, tra le molte cose che ha detto, insomma, di solito le conferenze stampa di André Ruchamma al Teatro Franco Parenti poi coinvolgono un po' tutta la sua visione del teatro, il suo modo di intenderlo, insomma, come avete sentito ha fatto anche delle sue osservazioni su come si realizzano nuove produzioni. Stiamo parlando lezione d'amore, sinfonia di un incontro, ispirato appunto, come André Ruchamma stessa diceva, ai racconti di Carl Emanuel, al racconto di Schmidt. Sentiamo anche Milena Vukotic.
Eccetera, eccetera. Ecco, io sento che questa occasione con André, mi è venuto di dire tempio, in questo teatro che è veramente qualcosa di unico, con André che è proprio un cuore che pulsa continuamente in tutte le direzioni, qualche volta anche portandoci nella confusione, perché ci sono i cambiamenti, perché ecco, e questo è comunque un motivo di enorme arricchimento, perché il cambiare e improvvisamente fare magari il contrario di quello che era stato deciso mi porta uno sviluppo interno che in questi miei tanti anni mi porta un arricchimento e un'energia che non ho mai sentito. Ecco, e comunque vada, perché poi si sa, il mistero del teatro, di tutto quello che facciamo, che è sempre imprevedibile, comunque vada, per me è veramente un momento di grande scoperta, di creatività e di gioia, anche se così ci sono questi momenti di grande di insicurezza, di dubbi, di tutte le cose che avvengono abbastanza regolarmente nel nostro lavoro.
Allora, un omaggio di fatto a un'attrice dalla lunghissima carriera, questa lezione d'amore, sinfonia di un incontro, il progetto di Andrea Ruth Chammà, che lei stessa ha un po' raccontato e avete sentito il commento molto personale di Milena Vukotic, che ne è protagonista, con lei Federico De Giacomo, Andrea Soffiantini, lo spettacolo al Teatro Franco Parenti, uno degli spettacoli che si possono vedere in questo periodo, fino al 18 di maggio.
Cántame el canto del Caribe, cántame el canto del Caribe, cántame el canto del Caribe, cántalo, lo, lo, Caribe es la alegría, el calor ríe el apagón. Escucha tu voz, ponte la mano en el corazón y escucha tu voz, cantando el canto del Caribe, cántalo, lo, lo. Si me muero de amor que sea por ti, el hielo se derrite, el invierno florece. Si me muero sea por ti, el hielo se derrite, el invierno florece. Ponte la mano en el corazón y escucha tu voz.
Carla Masa, Caribe, ci ha accompagnati all'ultimo argomento di Cult di quest'oggi, Segnali 35, perché è la 35esima edizione del Festival di Teatro per le Nuove Generazioni, che prenderà il via il prossimo 5 maggio, durerà fino all'8 maggio al Teatro Fontana di Milano, però si tratta di una collaborazione fra il Teatro del Buratto ed Elsinor, che appunto identifichiamo con il Teatro Fontana. La direzione artistica è di Renata Colucini e Giuditta Mingucci. Con Renata Colucini siamo collegati proprio adesso. Buongiorno, bentornata.
Buongiorno a voi.
Un po' di numeri.
Voglio fare subito una precisazione.
Prego.
Al Teatro Fontana, ma anche al Teatro Munari.
Perfetto, allora giusto, l'avremmo scoperto guardando il programma, ma giusto dirlo subito. Il Teatro Munari, che è una delle sale gestite dal Teatro del Buratto, ci andiamo anche abbastanza spesso per raccontare che cosa succede. L'edizione di quest'anno, la 35esima per l'appunto, propone 22 titoli per 29 repliche, quindi moltissimi appuntamenti, con tante proposte diverse, molte direzioni, quindi il resto ce lo racconta Renata Colucini.
Ecco, non è semplice proprio per la complessità delle presenze e dei linguaggi. Quello che abbiamo cercato di fare in questo festival è, come sempre del resto, ospitare quanti più linguaggi e tematiche diverse che si rivolgono proprio alle nuove generazioni, intendendo quindi una fascia di età che va proprio dagli 0 ai 18 anni quest'anno. Quindi spettacoli per tutte le età, che vanno dal teatro di figura, teatro d'ombre, teatro d'attore, linguaggi misti, e quindi è un po' questo, come ogni anno, l'appuntamento che vede sicuramente come festival la presenza di tantissimi operatori che vengono da tutta Italia, come gli spettacoli del resto arrivano da varie regioni d'Italia, però è anche aperto al pubblico, quindi se nelle mattinate noi comunque invitiamo alla visione degli spettacoli le scuole, poi ci sono gli spettacoli pomeridiani e serali aperti al pubblico e a tutti. Che dire?
Allora, intanto diciamo che ci sono anche degli appuntamenti che non sono necessariamente di spettacolo, o meglio, certamente riguardano il teatro per le nuove generazioni, ma per esempio la collaborazione con la scuola Paolo Grassi, il suo corso di drammaturgia, no? Che ha un corso dedicato alla scrittura per i giovanissimi.
Sì, sono stati fatti degli appuntamenti durante l'anno all'interno proprio dei corsi di drammaturgia della Paolo Grassi, dedicati proprio alla scrittura per le nuove generazioni, e verranno portati degli assaggi di quanto poi creato, prodotto dai ragazzi della scuola che hanno seguito il corso. Quindi un momento importante, anche perché Segnali ha sempre dato spazio e grande attenzione alla scrittura per le nuove generazioni, perché ci sembra importante sviluppare, dare onore e peso a questo settore anche in Italia, dove spesso non è come all'estero che il testo viene poi valorizzato e messo in scena magari anche da altre compagnie, però l'importanza di scrivere per i nostri ragazzi o i giovani noi cerchiamo di valorizzarlo sempre ogni anno, spingendo in vari modi lo sviluppo di questa, più che l'attenzione, più che la scrittura, anche proprio l'attenzione a questo tipo di scrittura, che è prezioso. E quindi ci sarà questo momento d'incontro dove verranno appunto letti dei frammenti creati dai ragazzi che quest'anno e l'anno scorso hanno seguito il corso.
Poi ci sarà come sempre la consegna degli Eolo Awards, che mi stanno particolarmente a cuore perché proprio grazie al Teatro del Buratto ne abbiamo vinto uno insieme con Becco di Rame.
È vero, i premi ormai, anche Eolo è arrivato alla 20ª edizione quindi dei premi, e quest'anno sarà una grande festa con tanti premi proprio per festeggiare anche il 20ennale di Eolo, e quindi premi agli spettacoli e premi anche alle figure che hanno comunque segnato in quest'anno il percorso del teatro per i ragazzi.
Un'altra notizia, e poi ritorniamo al festival che voi condividete, quella per cui il premio Riccione, uno dei più importanti premi teatrali, di drammaturgia più esattamente teatrale, in Italia, ha in questa edizione istituito il primo premio Riccione alla drammaturgia per nuove generazioni, giusto?
Giustissimo, diciamo così che esisteva un premio Segnali alla drammaturgia, poi attraverso le relazioni, dei discorsi fatti, il premio Segnali non ci sarà più alla drammaturgia, ma invece il premio Riccione apre proprio le porte alla drammaturgia per le nuove generazioni, anche con una cosa molto importante secondo me, che chi parteciperà inviando un testo al premio dedicato al teatro per le nuove generazioni, però potrà partecipare, i premi saranno visionati anche per il premio generale. Quindi mettiamo finalmente una pari importanza a chi scrive per il teatro, al di là di a chi si rivolge.
Sì, mi sembra molto giusto. Torno al festival, perché adesso chiedo la cosa più difficile a Renata Coluccini, cioè di farci qualche nome, qualche titolo, scegliendo fior da fiore, non possiamo farli tutti. Quindi Renata, non se ne abbiano a male i non citati, poi daremo anche i riferimenti in rete per consultare tutto il calendario del festival.
Va bene, ma allora io faccio una cosa, dirò i titoli di quelli che ci saranno il pomeriggio e la sera, che sono più frequentabili dal pubblico, quindi io partirei subito con tenevo anche a dire una cosa, che il primo giorno e parte del secondo noi aspettiamo anche gli spettacoli che sono stati selezionati per Next nell'ambito del progetto della Regione Lombardia, e quindi il primo giorno partiamo con degli spettacoli proprio selezionati quindi dalla Regione in Next, che sono, e qua sono tanti però perché sono solo pomeriggio e sera, Buio Celeste del Teatro all'Improvviso, Un Barba Blu per i più grandi di Canzirago Residenza, poi torniamo ai piccolini con Buon Compleanno del Teatro Prova e Pescando un Sogno di Intrecci Teatrali. Tutti poi gli orari e le fasce di età a cui si rivolgono si trovano nel sito, non sto a dirveli.
Certo.
Mentre già il giorno dopo abbiamo invece sempre nel pomeriggio Il Nuovo Vestito dell'Imperatrice, che sarà appunto alle 18:30 del pomeriggio, e la sera invece Cenerentola 301. Veramente su ogni spettacolo si potrebbe raccontare tanto. Vi lascio i titoli come suggestioni e poi davvero rimando a una visita al sito. Il giorno successivo, ancora sempre nel pomeriggio, di teatro distinto, quindi parliamo più di teatro danza, un KO. E poi invece per i più piccoli, Sasso Liscio, Foglia Rossa e Guscio di Noce più tardi. L'ultimo giorno, sempre nel pomeriggio, invece abbiamo Tinta, una storia autobiografica. Questi sono i titoli pomeridiani e serali, per cui davvero il pubblico, chi è interessato, può venire e non c'è nessun problema. Voglio solo dire un'altra cosa.
Però diciamo che domenica, visto che è un giorno ovviamente festivo, ci sono degli spettacoli anche in orari da matinée, come per esempio Il paese dove non si muore, no? Al Teatro Bruno Munari alle 12:15, giusto?
Il paese dove non si muove è giovedì 8 maggio, sì, è prima di Tinta, è vero. Sì.
Ecco, perfetto, poi ci sono delle repliche. E intanto do il sito festivalsegnali.com, lì trovate tutti gli orari, tutte le date, tutte le repliche, e come diceva Renata, volevi aggiungere?
Che ci saranno al Munari anche due installazioni interessanti, una è La Nuvola, che è una scultura animata di Claudio Milani, e l'altro è un'installazione video animata che è tutta testa, invece, e che è una produzione di Perugia.
Benissimo. Ecco. Allora,
che sono da visitare, ecco.
Perfetto, allora quindi c'è anche questa possibilità, quando andate a vedere gli spettacoli ci sono anche le installazioni da visitare. Grazie Renata Coluccini, buona 35esima edizione.
Grazie a voi, davvero.
Il Festival Segnali per le nuove generazioni al Teatro Fontana e al Teatro Munari. Grazie, a presto.
Grazie ancora, ciao, grazie.
Ciao. E allora noi abbiamo gli ultimi secondi di trasmissione, ne approfitto per ricordarvi che domani, 1° maggio, ovviamente non siamo in onda, ma ci saranno una serie di trasmissioni speciali. Uno speciale 1° maggio Palestina e Sudafrica alle ore 10:35, uno speciale ho detto Ripudi a cura di Claudio Iampaglia alle ore 11, uno speciale che vi riproporrà la serata dedicata alla Costituzione con tanti ospiti a cura di Lele Liguori alle 11:30, un altro speciale sull'ultimo libro di Paolo Maggioni, Una domenica senza fine a cura di Sciauchi Senussi, dopo il giornale radio delle 13, lo speciale concerto alla Scala 25 aprile che ho curato io stessa, in cui vi riproponiamo la serata tenutasi alla Scala il 25 aprile in una sintesi. Poi uno speciale dedicato a Neffa a cura di Disma Pestalozza alle 14:30, un altro speciale a cura di Nicola Vecchia, lo speciale Water Boys. E poi tante cose anche nel corso della serata. Quindi un saluto, buon 1° maggio a tutti voi. Noi ci risentiamo alle 11:30 di venerdì prossimo, cioè quindi del venerdì 2 maggio con CALT. Adesso le notizie di Radio Popolare. A risentirci.